State ascoltando SBS Italian.
La nostra storia di apertura di oggi, come detto, ci porta in Italia, dove la pandemia del Covid-19 non smette di preoccupare. I numeri sono ancora purtroppo pesanti. Ieri le vittime sono state 343, il giorno precedente erano state 246. I casi totali dall'inizio della pandemia sono stati quasi 3 milioni e morti oltre 98.000.
La variante inglese è diventata maggioritaria e ora a Brescia si è affacciata anche una variante nuova, la variante nigeriana. Il virus si trasforma e così cambia anche la sua gestione. Con il nuovo governo Draghi alle prese con l'ennesimo decreto DPCM, il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. La conferenza stampa dei ministri per gli affari regionali Maria Stella Gelmini e per la salute Roberto Speranza, che ne ha presentati i dettagli, si è conclusa poche ore fa nella serata italiana.
Le scuole tornano a chiudere e si stanziano fondi per i congedi parentali per i genitori che non potranno lavorare. Le nuove regole saranno in vigore dal 6 marzo al 6 aprile. Ascoltiamo un breve estratto dalla conferenza stampa.
L'innovazione più rilevante di questo DPCM nel merito riguarda le scuole. La variante inglese, in modo particolare, che lo ribadisco in questo momento è prevalente, ha una particolare capacità purtroppo di penetrazione nelle fasce generazionali più giovani. Questo ci ha portato, dopo aver ricevuto un parere da parte del Comitato Tecnico Scientifico, a determinare una scelta, ovvero che in area rossa le scuole di ogni ordine e grado saranno con didattica a distanza.
E queste erano le parole del ministro della Salute Roberto Speranza. Ci colleghiamo adesso in diretta con Roma con il giornalista Carlo Fusi, al quale diamo il benvenuto. Buonasera Carlo, buonasera e benvenuto su Radio SBS.
Grazie, buongiorno a voi e a tutti gli ascoltatori.
Allora, questo che abbiamo ascoltato era il ministro della Salute Roberto Speranza. Partiamo proprio da qua, dai contenuti di questo ultimo DPCM.
Sì, e c'era molta attesa perché è il primo DPCM dell'era Draghi e quindi insomma si trattava di capire se il nuovo presidente del Consiglio si sarebbe mosso in continuità con il suo predecessore, con le misure attuate in precedenza, oppure insomma avesse cambiato registro, come invece ha fatto su altre questioni sulle quali poi dovremo ritornare perché sono molto importanti. In realtà il DPCM segnala, come abbiamo sentito adesso dal ministro Speranza, una recrudescenza o comunque un livello sempre alto della contagiosità del Covid in Italia, che impedisce di attuare misure meno restrittive rispetto al passato, come pure un pezzo della maggioranza, in particolare il leader della Lega Salvini, ma anche voci nel centro-sinistra avevano chiesto, tipo la riapertura dei ristoranti la sera. In realtà si rimane in una condizione di grande attenzione, di grande prudenza, in particolare per quello che riguarda le scuole, come abbiamo sentito, laddove ci sarà la zona rossa sarà obbligatoria la didattica a distanza, ma anche per quello che riguarda l'impossibilità di trasferimento tra regioni, che pure rimane, il coprifuoco che rimane, tutta una serie di misure che servono a garantire contro il contagio, che è ancora molto forte. Quindi sotto questo profilo il nuovo presidente del Consiglio Draghi non si discosta dal rigore finora attuato e quindi l'Italia resta in una condizione di vigilanza molto forte, perché il Covid purtroppo continua ad esistere, ad avere una capacità di infezione molto alta.
Carlo, però qualche cambiamento c'è stato. Abbiamo visto ad esempio la sostituzione del commissario straordinario Covid con il generale Figliuolo. Che cosa significa questo?
Ecco, questa è una cosa molto importante, perché se sotto il profilo delle misure concrete finora messe in campo il presidente del Consiglio Draghi non si discosta dalla linea del Comitato Tecnico Scientifico, quindi appunto dell'attenzione e del rigore, sotto il profilo invece dell'organizzazione di quella che è la principale emergenza italiana che Draghi sta prendendo di petto in maniera molto forte, cioè la vaccinazione e la macchina che deve affrontare l'emergenza sanitaria, la macchina politico-logistico-gestionale. Ebbene, sotto questo profilo invece Draghi sta innovando profondamente. La sostituzione del supercommissario Domenico Arcuri con il generale Figliuolo, che è un esperto, che è un militare, un alpino, ed è un esperto di logistica militare sta a testimoniare proprio questo, la volontà, e cioè di riportare sotto il diretto controllo dello Stato, come è avvenuto già col prefetto Gabrielli e col nuovo responsabile della protezione civile Curcio, di riportare sotto il diretto controllo dello Stato la gestione, l'amministrazione, il lavoro da fare per la vaccinazione.
Scusa, Carlo, puoi spiegarci questo dettaglio? Perché quindi in precedenza con Arcuri non era allora sotto il diretto controllo dello Stato? Come funzionava e come funzionerà quindi?
No, perché Arcuri era un super tecnico, un manager molto importante e anche molto capace, capo di Invitalia, cioè di una struttura che è pubblica al 100% naturalmente, ma che è destinata agli investimenti, e lui era un manager che, occupando questa postazione, poi era stato mano a mano investito di tutta quanto una serie di compiti, da quello che riguardava il reperimento delle mascherine, a quello che riguardava i banchi a rotelle nelle scuole per poter attuare distanziamento, a quello che riguardava, diciamo, le postazioni, le famose primule, le postazioni con le quali attuare il piano di vaccinazione. Bene, è stato investito di sempre più responsabilità, tanto che era diventato il commissario di tutto. Questo ha creato un problema politico molto forte con una parte della nuova maggioranza che criticava specificamente non solo l'opera del manager, ma anche proprio il fatto che fosse lui a gestire tutta quanta questa, che avesse troppo potere a gestire tutta quanta questa materia. Adesso invece questa materia è riportata sotto il diretto controllo appunto dell'esercito, quindi insomma di un generale, di un'espressione pratica dello Stato, e questa è una grandissima innovazione che però va messa insieme al fatto che c'è il prefetto Gabrielli, che diventa una specie di super consigliere della sicurezza, capo dei servizi segreti, ma anche dell'attuazione del lavoro contro l'emergenza, ricalcando una figura di tipo americano, e anche il nuovo capo della protezione civile. Sono questi, diciamo, i terminali con i quali Draghi intende fronteggiare l'emergenza vaccinale, che è la cosa più importante, perché se non si vaccinano gli italiani il Covid non verrà mai sconfitto.
Vi ricordiamo che stiamo parlando con il giornalista Carlo Fusi in collegamento da Roma. Adesso, Carlo, ti chiedo proprio questo: come sta andando la campagna di vaccinazione in Italia?
Siamo ancora in ritardo, sono pochi vaccinati rispetto alle necessità, anche se appunto anche in virtù di questi nuovi provvedimenti, di queste nuove figure che sono state investite dal presidente Draghi, c'è un'evidente accelerazione sotto questo profilo. Però il punto fondamentale è che mancano i vaccini. AstraZeneca non ne ha consegnati nel numero preventivato, anzi ha tagliato di quasi il 50% le forniture. C'è un problema italiano ed europeo, perché è l'Europa che ha gestito tutta questa materia, e forse c'è stato qualche, diciamo, farraginosità, chiamiamola così, qualche ritardo, una macchina non oleata per quello che concerne il reperimento dei vaccini e il trasferimento poi nei singoli paesi, tanto che poi ci sono paesi come l'Austria che hanno deciso di fare per conto proprio, fuori dalle regole europee. Eppure, ecco, il problema italiano è che si vaccina poco, perché la macchina delle vaccinazioni non è ancora messa a regime, e si vaccina poco anche perché ci sono pochi vaccini. E quindi, insomma, si tratta di fare uno sforzo preciso nel reperimento delle dosi vaccinali per tutte e quattro, per le tre aziende che al momento sono riconosciute, quindi Pfizer, AstraZeneca e Moderna, e soprattutto poi cominciare proprio a vaccinare materialmente le persone una volta che il quantitativo di vaccini sarà sufficiente.
Carlo, noi avevamo iniziato il nostro collegamento proprio chiedendoti se Draghi aveva continuato sulla falsa riga di Conte. Ebbene, chiudiamolo proprio con Conte. L'ex presidente è stato investito da Beppe Grillo del ruolo di rifondatore del Movimento 5 Stelle, una scelta che qualcuno forse si attendeva, ma che ha sorpreso molti. Spiegaci i dettagli a retroscena.
Sì, una sola cosa per completare il discorso di prima: il problema della vaccinazione è che si dovrebbe vaccinare circa il 70% della popolazione entro l'estate, questo è l'obiettivo del governo. Allora, per quello che riguarda Conte, diciamo che Conte è arrivato al capezzale di un Movimento 5 Stelle che vive forse il momento più difficile della sua esistenza. Come sapete, ci sono state espulsioni, ci sono state divaricazioni, c'è un gruppo che si è appena formato, un gruppo parlamentare sotto l'egida di Battista, dei ribelli, quelli che non accettano l'adesione al nuovo governo Draghi, e con un gruppo che si chiama Alternativa C'è, e dall'altra parte appunto c'è un'ala più governista, chiamiamola così, che invece riconosce lo sforzo di Draghi, e però era un po' sparsa, un po' sfilacciata, non aveva poco coesa. Ecco, l'arrivo di Conte serve, un Conte che è stato investito direttamente da Beppe Grillo di questo compito, c'è stata una riunione domenica appunto dei vertici dei 5 Stelle che hanno accettato quella proposta di Grillo di investire Conte del compito appunto di rifondare i 5 Stelle. Beh, Conte ha accettato, si è preso qualche giorno perché lì insomma ci sono problemi anche di statuto, prima si era votato per fare un coordinamento a 5 sulla piattaforma Rousseau e continua ad esserci un problema tra Casaleggio e Grillo. Poi è arrivato Conte che però insomma non ha un ruolo preciso, bisogna cambiare lo statuto e soprattutto l'arrivo di Conte serve a ricompattare questo pezzo di 5 Stelle che continua ad essere maggioritario ma che ha bisogno di una leadership. Peraltro la leadership non ha niente affatto trascurabile, ci sono sondaggi che hanno molto allarmato il PD secondo cui nel momento in cui Conte riprende in mano le redini dei 5 Stelle, i 5 Stelle hanno un balzo di 6-7 punti percentuali, e cosa che invece perdono il PD, quindi c'è una grande fibrillazione da questo punto di vista, ma certamente per i 5 Stelle avere una leadership come quella di Conte è una garanzia.
Ringraziamo davvero Carlo Fusi, giornalista in linea per noi da Roma. Carlo, grazie e buona serata.
Grazie a voi, buon proseguimento.
Cliccate mi piace, condividete, commentate, seguite SBS Italian su Facebook.